In the name of God, the compassionate, the merciful, good afternoon.
Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer. Il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi occulti e senza dichiarazioni di guerra.
Quello che viene definito il più grande attacco hacker della storia è ancora in corso in tutto il mondo. 45.000 le aggressioni in almeno 99 paesi, Italia inclusa.
Siamo all'interno del comando interforze per le operazioni cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici.
Attaccare, difendere obiettivi sensibili, criptare, decodificare.
Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain. Poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
Qui sarà in grado di minare la criptomoneta Bill Gates.
Iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
Me l'ha detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena! La Lombardia è strapiena di 5G! E fanno finta di non vedere!
Potranno ucciderci, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far apparare o ci potranno uccidere!
E diventeremo dei piccoli robot!
Forse ci stanno tracciando! Ci stanno tracciando! Stacca, stacca, stacca!
E ore 11 e 18, non riesco molto a vedere bene l'orologio. Ok, 11 e 18, partiamo con la puntata 140 e qualcosa, o forse 150, non ricordo più sinceramente di Stacca Stacca. Nel mentre vi ricordiamo i contatti della radio per raggiungerci al 346-6673-263. O in alternativa per telefonare qui in regia allo 011-249-5669. E in particolare al telefono della radio ci arriva un messaggio che si riferiva alla diretta che è stata fatta prima dall'info sul tema CPR, con un comunicato che arriva direttamente dalla pagina Facebook Mai più Lager, no ai CPR, dal titolo "Protesta ora in corso, cibo avariato, psichiatrico grave senza assistenza". È in corso in questo momento una protesta nel CPR di Via Corelli, dove alcuni dei trattenuti per la esasperazione delle condizioni in cui vivono per il cibo avariato servito questa sera hanno appiccato il fuoco. Una colonna di fumo si sta alzando dal cortile dell'unico braccio aperto, una struttura di 120 posti, ormai da mesi utilizzata solo per 24 persone. Uno di loro è rimasto ustionato. I protocolli ATS Prefettura, dei quali è stata denunciata assenza lo scorso luglio, sul cui procedimento penale con richiesta di sequestro tutto tace ad oggi, parole testuali dell'avvocato, dopo essere comparsi sul sito della Prefettura di Milano a novembre 2021, sono in gran parte scaduti e quelli in vigore sono rimasti solo sulla carta. Per quanto si continuerà a far finta di niente su questo porto franco della città modello dell'accoglienza, i CPR vanno chiusi tutti subito. CPR di Via Corelli, correggetemi se sbaglio, ma penso che sia Milano, non so. Comunque, nel caso, scrivetemi anche se ho detto una cappellata. E qui oggi con noi, nei Magici Studios di Blackout, abbiamo una nuova leva di Stacca Stacca, perché per la nostra proverbiale voglia di non fare assolutamente niente, per fortuna ci vengono sempre nuove energie e nuove forze a darci man forte, quindi ciao.
Ciao a tutti e a tutte, sono Ronin.
Bene, oggi che puntata ti sei preparato, visto che io non ho seguito tanto quello che facevate?
Allora, oggi parleremo del Fediverso.
Bello, mi piace.
Nel senso che partiamo da quello che è stata una notizia vecchia, ovviamente siamo in ritardo, più o meno 2 settimane fa, forse anche qualcosa di più, è stato acquisito Twitter da parte di Elon Musk, notizia che comunque è rimbalzata, diciamo, su tutti i mass media, quindi nulla di nuovo. Una cosa che sicuramente è passata in primo piano insieme a questa vendita è stata anche un po' un trend, diciamo, di aumento che c'è stato all'interno del social network Mastodon. Tant'è che addirittura appunto media principali come il TG1 piuttosto che appunto Repubblica o altri media hanno comunque fatto degli articoli inesatti come sempre, però parlando di questo fenomeno qua e descrivendo un po' Mastodon come l'alternativa, diciamo, a Twitter, no? E secondo me Mastodon, essendo comunque, per chi non lo conoscesse, è un social che comunque ricalca come tipo, diciamo, di impostazione quella del microblogging, quindi assomiglia abbastanza a Twitter come impostazione, per come si pubblicano i tweet, che sarebbe l'equivalente del tweet, e per come si commenta, si interagisce. Però ha delle differenze sostanziali da un punto di vista strutturale, nel senso che i server che gestiscono la piattaforma non sono centralizzati, ma sono praticamente federati. Cioè, io conosco il codice, voglio implementare il codice all'interno del mio server, che può anche essere il mio server casalingo, decido di crearmi il mio server autogestito in casa. All'interno di quello posso pensare di installarmi appunto il codice Mastodon e far girare un'istanza sul mio server. Il mio server va giù, va via la corrente di casa, ok, l'istanza sarà in down ovviamente, però la questione secondo me qui diventa cruciale, perché non abbiamo più dall'altra parte un social centralizzato come possono essere quelli principali, quindi penso a Facebook, Twitter o qualcos'altro, ma abbiamo tutta una serie di istanze che rispondono anche alle diverse esigenze, forse. Ad esempio mi viene in mente il problema della moderazione su un social come Facebook, che è gestito da un algoritmo, non rende quasi mai contento a nessuno. Cioè, a parte il non volere una censura o altro, c'è il problema tecnico sta nel fatto che c'è un singolo algoritmo che, rispetto a una sorta di programmazione, dovrebbe definire quali sono dei contenuti critici da rimuovere, da lasciare. E questo vale, diciamo, per una popolazione globale con diverse influenze, diversi significati che diventano anche difficili da interpretare. In questo senso possiamo dire che, ad esempio, noi Sucisti abbiamo creato un'istanza che è dedicata principalmente a il mondo torinese di movimento, ma non solo, e quindi, diciamo, dovrebbe rispondere un po' di più alle nostre caratteristiche.
Ricordiamo infatti cos'era Cisti, già quella roba autogestita che avevano fatto, quei quattro bolliti di cui adesso non ricordo il nome, che però comunque, insomma, da quello che, cioè, se non avevo capito male, insomma, aveva varie cose diverse che più o meno tutte funzionavano per uno scopo diverso, no?
Sì, Cisti è il server autogestito dell'Underscore, ha diversi servizi al suo interno, ci sono servizi ad esempio di file sharing tipo Cycles, c'è Gancho, la stessa Gancho, che tra l'altro ne parleremo, è anche Gancho implementabile col Fediverso, è un'istanza che sta sul Fediverso, che è l'agenda della radio, direi. E sono tutti quanti servizi che stanno appunto su questo server, e tra le varie c'è anche un'istanza Mastodon. Diciamo?
Beh, non so, da quello che avevo capito avevate preparato vari interventi, registrazioni, cose sul tema.
Sì, ecco, abbiamo contattato un po' di persone, sia diciamo utenti che anche admin che gestiscono altre istanze, anche diverse da un punto di vista di approccio, no? Rispetto a quello che cisti. Per fare giusto una differenziazione, ci sono delle stanze considerate di movimento che forse sono, a parte le singole differenze, sono più simili come concezione alla nostra. Mi viene in mente Puntarella, che sta a Roma, Bida, che sta a Bologna, e Nebbia, che sta a Milano. E come tipo di intento, diciamo, loro hanno l'essere territoriali un po' come noi, quindi riferirsi a ciò che succede in città e agli eventi che ci sono in città. E però, ecco, diciamo che questo anche non è un limite settario, cioè se te sei di Bergamo e vuoi iscriverti a cisti.org, mastodon.cisti.org, puoi farlo. Anzi, la popolazione dell'istanza di Cisti, ad esempio, è varia da questo punto di vista.
Sì, beh, dai, vari e abbastanza distribuiti sul territorio. Comunque, effettivamente, una cosa che mi aveva stupito recentemente era come, nonostante magari all'inizio ci si fosse un po' chiusi nella propria bolla, e da un certo punto di vista in quella dinamica lì è sempre molto difficile uscirne, per quanto ci possano essere questi grandi spiragli fatti dai quotidiani su questi esodi di massa, come se poi alla fine, voglio dire, a chi gestisce delle istanze Mastodon gli interessi poi veramente rifare Twitter o rifare quel genere di dinamiche e di dimensioni lì. Ma la cosa interessante è che effettivamente è un tema che sta piano piano iniziando a scivolare fuori da certi ambienti, che siano l'ambiente dei nerd che hanno opinioni molto forti sulle licenze del software e sul codice libero, o su determinati ambienti posizionati politicamente. La cosa quindi che mi interessa è come anche, per esempio, ci siano state delle varie comunità di intenti che hanno portato anche al formare, ad aggregare queste comunità in base a sostanzialmente degli interessi comuni, come possono essere la musica o il, non so, il tempo libero, che effettivamente però in alcuni contesti hanno dei grossi limiti, dei grossi vincoli sulle piattaforme commerciali. Per esempio, una roba che mi aveva dato un po' di buone speranze ai tempi erano stati Funkwale o Stereodon, l'altra istanza che ospitiamo, che invece hanno un approccio che si sono concentrati sulla produzione e la distribuzione di musica, quindi sulla possibilità sia di mettere in contatto artisti sia di permettere agli utenti di usufruire liberamente e gratuitamente di contenuti multimediali, e che riescono a farlo parallelamente rispetto alle istanze commerciali, perché invece sulle istanze commerciali hai dei grossi vincoli in quel senso, sulla riproduzione, sulla distribuzione di contenuti, anche di contenuti tuoi, cioè anche non necessariamente di contenuti piratati o su cui c'è un copyright che tu non rispetti, ma anche su quelli che sono i tuoi contenuti che hai prodotto liberamente e che vuoi distribuire liberamente.
Esatto, diciamo che ad esempio Funkwale, per chi non lo conoscesse, anche questo è un codice tipo Mastodon che quindi può essere implementato a distanze. Chiunque voglia mettere su un'istanza Funkwale può farlo, o chiunque voglia iscriversi può fare riferimento a diverse istanze esistenti. E diciamo che è una piattaforma pensata magari per chi fa podcast, per chi pubblica musica, quindi è anche ottimizzata rispetto alla pubblicazione di file audio. Stereodon, invece, appunto, che è l'altra istanza che ospitiamo, è sempre un'istanza Mastodon, ed è un'istanza che era nata un paio di anni fa, o tre ormai, adesso non ricordo bene, comunque da quello che era il giro di Radio Spore XM24, in quel fermento lì è nata la possibilità appunto di fare un'istanza dedicata al mondo musicale, quindi mondo musicale di appassionati e appassionate piuttosto che gruppi o in generale chi si occupa proprio di produzione, e non ha avuto molto successo. Io penso anche dovuto forse al fatto che si è beccato 2 anni di pandemia in cui i concerti non ce n'erano in giro, un po' era un po' limitata, proprio il mondo musicale è stato limitato rispetto agli eventi che ha avuto. Ora come ora, diciamo, chi si occupava di questa istanza a Bologna non riesce più a starci molto dietro, per cui ha fatto un passaggio di testimone, e il nostro interesse è stato proprio quello, cioè almeno parlo a titolo personale, è stato il vedere qualcosa comunque in Stereodon, nel senso che comunque si parla molto spesso di autoproduzione, ma poi in quello che è il veicolare i contenuti, il condividere gli eventi, piuttosto che anche soltanto il fare rete tra le varie realtà, è qualcosa che alla fine invece non è mai autoprodotto, anzi passa quasi sempre da, diciamo, dei canali ufficiali.
Bene, dai, direi che come cappello introduttivo ne abbiamo dato abbastanza. Se vogliamo iniziare a mandare una delle interviste, delle presentazioni che avete preparato, e non so se vuoi anche dirci qualcosa in più in merito.
Sì, ok, allora l'audio che stiamo per mandare è stato registrato da un utente di Mastodon che ho sentito personalmente e che, diciamo, frequenta un po' di più il lato artistico, diciamo, delle istanze che ci sono all'interno di Mastodon, e lascio dire tutto il resto a lei. Questa è solo una breve introduzione.
Ah, questo, sì. Ovviamente, come sempre, noi ci diamo alle nostre meraviglie tecniche.
Grazie per avermi dato la possibilità di partecipare alla puntata di oggi. Allora, io direi che tanto per cominciare potrei presentarmi. Come dicevo, io sono Ashley, sono un'artista semi-italiana, al momento sto vivendo a Bari e non sono esattamente una persona con delle radici molto forti, tant'è che io mi sposto costantemente nella mia vita. Come avrete più o meno capito, anche io faccio parte del Fediverso, e in realtà faccio più che parte del Fediverso in sé per sé, parte di Mastodon. Mastodon è un software free and open source che dà la possibilità di creare istanze di microblogging, nelle quali appunto si possono condividere immagini, pezzi musicali e via dicendo. Io in particolare faccio parte di 2 istanze, mastodon.bida.im, che è un'istanza italiana situata a Bologna, e mastodon.art, che è un'istanza internazionale. Se non erro, qui server sono negli Stati Uniti, non sono completamente certa di questa cosa, mi dispiace, potrei starmi sbagliando. Ora, perché faccio parte principalmente di Mastodon.art? Preferirei onestamente dare più attenzione in questo momento a questa istanza piuttosto che a Bida, che adoro per la cronaca. Perché ovviamente sono un artista, quindi dovevo trovare un posto dove vomitare tutto quello che creo, ma in realtà principalmente ho deciso di provare, e poi sono rimasta su Mastodon.art perché mi hanno accolto non come una sorta di fotocopiatrice di disegni, ma come un essere umano. Ed essendo che io sono venuta a conoscenza del Fediverso in un momento in cui io stavo attivamente cercando di sfuggire a Instagram e prodotti del genere, perché comunque sia sono estremamente deleteri per quella che è la mia salute mentale, è stato estremamente, estremamente buono per me, ecco, non saprei più come metterlo a questo punto. Diciamo che mi ha dato un enorme aiuto e un'enorme spinta avanti come essere umano, prima ancora che come artista e via dicendo. Ora, come mai non faccio parte di altre realtà del Fediverso? perché il Fediverso secondo me è più un modo di vivere che non un social media, un modo di comunicare con gli altri in sé per sé. Allora, cosa intendo con questa cosa? Intendo che non è obbligatorio che tu faccia parte del Fediverso per comunicare con le persone. Non è che se tu non fai parte di una certa realtà del Fediverso, che sia Mastodon, che sia PixelFed, che sia Peertube e via dicendo, allora devi essere, non sei nessuno, sei irraggiungibile, sei un eremita e via dicendo. Per quanto mi riguarda, il Fediverso è un modo di vivere la propria persona, la propria vita. Ad esempio, io non sono una persona interessata a scrivere blog e cose del genere, non perché non possa riuscirci o perché non abbia niente da dire, tanto più perché semplicemente non è il mio metodo, diciamo. Per me il microblogging offerto da Mastodon è più in sintonia con la mia persona, Lo stesso potrebbe anche valere, per esempio, con PixelFed e via dicendo, sulle quali però un po' sto, diciamo, ripensando. Anzi, vi dirò di più, al momento sto prendendo in considerazione di crearmi un account su Bookworm dove parlare di libri e avere nuovi consigli e via dicendo, e probabilmente di farmi anche un account su PixelFed, ma anche lì non sono molto sicura. L'intera idea di scattare foto o cose del genere e condividerle con altre persone in una galleria e via dicendo, non, da un lato mi piace, dall'altro no, però è questo il bello, non sono forzata, non avrò mai nessuno che mi dice: oh mio Dio, non sei su PixelFed? Oh no, come fai a vivere la tua intera esistenza? Non avrò mai nessuno che mi verrà a chiedere in un improbabile colloquio di lavoro: qual è il tuo nickname su Mastodon? Come ti chiami su PixelFed? Devo trovare tutte le tue informazioni della tua vita personale. E quindi, probabilmente per me probabilmente questo concetto è sbagliato, però è il modo che funziona per me. Ed è questa la cosa importante per quanto mi riguarda del Fediverso: il poterlo vivere in libertà, il poter fare quello che mi piace, il poter condividere quello che sento di condividere. E penso che questa sia la cosa più importante, onestamente.
Nel mentre ci arriva un messaggio da un anonimo che ti rigiro. Ma cosa sono tutti questi termini che dice? Pixel feed, Peertube, che roba è? Questo sarà sicuramente un anziano che ce l'ha mandato, come sta impressione?
Allora, provo a spiegarlo, perché effettivamente anch'io quando mi sono catapultato all'interno di Mastodon tramite l'istanza Cisti, tra l'altro scoperta per gli adesivini per Torino, cioè quindi nella maniera più real life possibile. Come cercavo di spiegare all'inizio, il Fediverso è, anche a livello strutturale, è proprio concepito per essere distribuito su più server e non completamente accentrato. Su ogni server si può decidere di installare un certo tipo di codice, che può essere Mastodon piuttosto che Pleroma, che ad esempio sono più simili a Twitter, al microblogging, a quel mondo lì. Invece PixelFed, ad esempio, è un social prettamente fotografico, quindi più simile a Instagram. C'è Peertube, che, come dice il nome stesso, è un tube video. E poi ci sono tantissimi altri codici, cioè ad esempio anche soltanto Gancho è un'agenda condivisa, e rimane comunque all'interno del, cioè è possibile federarla, è possibile ad esempio io dal mio account Cisti seguo gancho.cisti, quindi riesco a vedere all'interno della mia timeline quando vengono pubblicati i vari eventi che ci sono a Torino. E questo per spiegare un po' e fare un quadro, ed è forse quello che diceva anche nell'intervento prima Ashni, proprio il fatto di cucirsi addosso un po' l'istanza, nel senso io vado a scegliere il tipo di codice che fa più per me, cioè tendo a scrivere paginoni, magari mi riferirò a qualcosa più simile a un blog, tendo ad essere sintetico, a guardare contenuti brevi, vado sul microblogging.
Ma sempre l'improbabile boomer che all'ascolto ci chiede, ma questi software quindi possono interagire fra di loro? E seconda domanda che secondo me seguirà è, ma quindi questo Fediverso riesce solo a pulire o a smacchiare anche?
Ma allora, sulla seconda domanda vorrei capire in senso un po' meno metaforico, più pratico, qual è
no, proprio a livello pratico la vuole.
Ok, smacchia bene, sbianca proprio.
Sbianca, perfetto.
Qual è la prima che me la sono già dimenticata?
No, chiedeva se questi software possono interagire fra di loro.
Certo, concetto, wow. Poi c'è anche contributo da parte di un'altra persona dopo che ne parlerà. Comunque sono tutti implementati rispetto ad ActivityPub, ne parleremo dopo, però il concetto è che possono tutti interagire tra di loro, quindi una cosa impensabile sui social commerciali, perché ovviamente tipo se io non sono registrato a Facebook o a Instagram non riesco a vedere certi contenuti che si trovano all'interno, cosa che ovviamente è di interesse di quelle piattaforme, perché quelle piattaforme vivono sul traffico dati che c'è all'interno e quindi io devo essere per forza iscritto per poterlo fare. Invece nel Fediverso tutte queste varie dimensioni, queste istanze possono interagire tra di loro anche da interfacce diverse, e quindi tipo se io appunto sono abituato a mettere video, quindi magari utilizzo PeerTube perché è una dimensione che mi appartiene un po' di più, posso comunque magari mettere un commento a chi carica le foto su Pixelfed, per intenderci, chi magari ha un account lì può ricondividere un mio video, magari tramite Mastodon mi viene in mente, quindi possono tutti interagire tra di loro.
Bene, anche il nostro Arzillo ascoltatore dice che fa i complimenti al nostro nuovo redattore della trasmissione.
Ho studiato.
Sì, si vede. Si vede che comunque ha imparato dai migliori. Che dici, mettiamo un pezzo particolare?
Sì, lo introduco perché il prossimo contributo, almeno se riusciamo a collegarci, sarà con un admin di una delle istanze Mastodon presenti, che è anche un noto musicista di chiptune, quindi non faccio ulteriori presentazioni e partiamo col pezzo.
Dai. We'll be right back. ecco perché. Ok, no, nel mentre stavamo accrocchiando in maniera molto molto improbabile questa telefonata, che speriamo che dopo il 36esimo bagno di sudore ce la riusciremo a portare a casa, ma va bene, dai. Comunque ci arrivano molti messaggi di apprezzamento per il pezzo che è arrivato in diretta 5 minuti fa. Sì, porco Dio, ti pareva che non ripartisse. Comunque l'autore è Ken Hobbit, troverete il suo comodo canale su YouTube, e l'album è The Square Wave Conspiracy. Il primo pezzo era Stupid Boy, il secondo Before the Storm. Nel mentre noi, proprio con Ken Hobbit, stiamo cercando, ma con veramente scarsissimo successo, di accrocchiare questa diretta. Quindi io ti direi
ma allora io proporrei, magari nel mentre possiamo sentire altri interventi, almeno quelli registrati, e poi possiamo cercare intanto di riuscire a fare il collegamento con Ken Hobbit.
Va bene, dici? Va bene?
Ok, va
due,
bene.
4,
sì,
5,
okay.
6, ok, perfetto, a tra poco.
E sono la persona che insieme a Francesco Iannuzzelli ha avuto l'idea di mettere in piedi sociale.network. Sociale è un acronimo che sta per Social Network Libertario Ecopacifista. Ed è un'iniziativa che nasce da due associazioni. Una che si chiama Altri Informazione, che è più recente, è un'associazione che fa fumetto di realtà, e quindi cerchiamo di usare le tecnologie per promuovere cultura alternativa, e quindi abbiamo fatto la prima rivista di giornalismo a fumetti che si chiamava Mamma, abbiamo fatto una collana di libri di fumetto di realtà di impegno sociale. E insieme all'associazione Peace Link abbiamo promosso questo spazio del Fediverso, che in pratica un circolo, appunto, un circolo ecopacifista, dove ci vogliamo incontrare per discutere dell'AD, perché sui social commerciali devi discutere sempre dell'ABC. Peace Link nasce nel 91 perché all'epoca i pacifisti si informavano con riviste che venivano dall'Inghilterra, perché lì era molto forte il movimento antinuclearista, e quindi la rivista ti arrivava già vecchia di un mese, poi la dovevi tradurre e poi come la mettevi in circolazione. E c'era un insegnante di lettere di Taranto, Alessandro Marescotti, che poi quello che si è conosciuto più di recente, perché ha detto a Di Maio "mi guardi ministro" quando stava dicendo un po' di bufale sull'Ilva. C'è questo insegnante di Taranto, Alessandro Marescotti, che fa da sempre attivismo ecopacifista, che chiedeva i francobolli. Lui si faceva fare donazioni sotto forma di francobolli, perché faceva questo bollettino fotocopiato, anzi mi sembra in alcuni casi anche ciclostilato, perché qua possiamo fare un po' altro che retrocomputing, possiamo fare retrotipografia, e parlare del ciclostile, che era questa macchina infernale che aveva la proprietà di lasciare più inchiostro sulle persone che sui fogli di carta, con una manovella che tu mettevi una specie di matrice che scrivevi a macchina o disegnavi, ci disegnavi sopra, e poi con questa manovella facevi girare e venivano riprodotte innumerevoli copie di questa tua matrice. Allora, che cosa succedeva? Che c'era questa specie di newsletter, questo podcast cartaceo potremmo dire, che era questo bollettino che si chiamava NIM, Notizie, Informazioni, Messaggi. Quindi tu mi dai i francobolli, io poi c'ho un indirizzario di persone interessate e lo faccio circolare. Quindi voi immaginate che con questa precarietà logistica, quando arrivarono le BBS, ci sembrava di essere nel futuro, di essere sbarcati in una tecnologia avveniristica. Le BBS sono, diciamo, BBS sta per Bulletin Board System, che in pratica è un sistema di bacheca elettronica che nasceva prima di internet in Italia. Quindi prima che internet fosse colonizzata dalle grandi compagnie di telecomunicazioni, dalle big tech, dai GAFAM, da questi colossi, c'erano le BBS, che erano dei nodi che stavano a casa delle persone, computer a casa della gente, in reti autogestite, e la rete più famosa di questi bollettini elettronici si chiamava Fidonet, che fu inventata da un anarchico, Tom Jennings, che mise a disposizione il software di tutti quanti, era ancora diciamo d'uso condividere il software. E quindi che cosa succedeva? Che non c'erano collegamenti H24, di notte il computer si telefonava e faceva una specie di staffetta. Io potevo scrivere a New York, però ci metteva 3 giorni a arrivare il messaggio, perché stanotte il mio messaggio raggiunge il nodo di Milano, domani notte il nodo di Milano raggiunge il nodo di Londra, che è il raccoglitore lab centrale dell'Europa, e dopodomani il nodo di Londra telefona pure a quello di New York e fa circolare i messaggi. Quindi noi ci ricordiamo della telematica quando era qualcosa in mano al popolo, in mano alle persone, non in mano alle grandi compagnie. Io mettevo il mio computer, il mio telefono, e da lì, da questa tecnologia, a partire da Fidonet, nacquero un sacco di reti alternative. Oltre a Fidonet Italia, nacquero Cybernet, che era una rete vicina alle controculture, vicina al mondo antagonista dei centri sociali. Nacque anche Peacelink, che era appunto l'evoluzione di questi bollettini mandati in giro con i francobolli, e che nel 1991 si decise di fare una rete di BBS gestita da ecopacifisti sparsi in tutta Italia. Quindi dal 91 ad oggi per noi è naturale, noi l'associazione Peacelink, come sottotitolo, come motto, ha telematica per la pace. Quindi da sempre utilizziamo le tecnologie per il cambiamento sociale. In particolare la mia esperienza di incontro con questo professore attivista telematico ecopacifista nasce in terza media, perché mia mamma mi porta a una festa dell'Unità e ci stava un banchetto dell'Arci dove c'era Alessandro Marescotti, che raccoglieva iscrizioni a corsi di telematica sociale. Allora io ancora facevo la terza media, avevo una vaga idea di andare all'istituto tecnico a fare il perito informatico l'anno prossimo, e quindi mi sono iscritto a 13 anni a questo corso che si chiamava di alfabetizzazione, nemmeno telematica, di alfabetizzazione informatica, ed era qualcosa che si faceva con i Commodore 64, con i T99, per chi conosce i nomi di questi dinosauri del home computing, che erano quelli prima dei personal computer. E io di quel corso, oltre all'uso del Commodore 64, ricordo nitidamente le prime parole che mi disse Alessandro Marescotti. Era il 1983, quindi ancora prima di mettere in rete i computer, dimenticavo il passaggio intermedio, quei bollettini che inizialmente venivano fotocopiati e ciclostilati, poi sono stati scritti al computer e dopo nel 91 sono stati messi in rete. Nell'83, prima che questi computer che scrivevano bollettini pacifisti venissero messi in rete tra di loro, io ricordo la presentazione di questo corso di alfabetizzazione informatica, dove Alessandro Marescotti disse: tra pochi anni il potere sarà in mano a chi controlla queste tecnologie. E quindi noi facciamo dei corsi di alfabetizzazione informatica per spostare questo potere verso il basso, verso i cittadini, verso le persone comuni, che devono essere consapevoli di questi strumenti e usarli in maniera intenzionale per il cambiamento sociale e per creare una sorta di contropotere. Stiamo parlando nel 2023, faremo 40 anni da queste parole. E quindi, dato questo percorso e questi trascorsi, poi in mezzo ci sono tante altre situazioni. Io nel 2001 al G8 di Genova, che avevo un cellulare vecchio modello con un palmare che mandava messaggi con gli infrarossi, l'utilizzo delle tecnologie per il monitoraggio dell'inquinamento dell'Ilva, le prime fotografie fatte uscire dallo stabilimento Ilva di Taranto, dove si vedono questi gironi infernali che non furono pubblicate dalla grande informazione, ma furono sdoganate per prime sul sito di Peacelink. Quindi in mezzo a tutta questa storia di attivismo elettronico per il cambiamento sociale, come punto di arrivo era naturale dare un contributo al Fediverso, entrare in questo universo federato basato su software libero e quindi senza trucchi, manipolazioni, filtri, monetizzazione dell'odio, con protocolli aperti e quindi niente bolle che si parlano addosso, ma comunità anche fortemente identitarie, con una loro cultura, dei loro principi, dei loro binari, ma aperte al mondo esterno, aperte. I nostri 2.000 utenti sono aperti ai 5 milioni di utenti del Fediverso e alle 7.000 piattaforme del Fediverso. Quindi si sta, dal mio punto di vista e dalla mia prospettiva, si sta ricreando quel movimento di movimenti, quella convivenza tra diversi senza amalgamarsi, omogeneizzarsi, massificarsi, che abbiamo sperimentato con successo anche per le strade di Genova, quando la più grande rete di associazioni, movimenti, comitati e organizzazioni varie ha fatto talmente paura al potere da innescare quella che è stata definita da Amnesty International la più grande sospensione dei diritti umani dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. E quindi arriviamo oggi a sociale.network, dove con fatica cerchiamo di affermare dei principi di serenità elettronica, di convivialità digitale, per dare alle interazioni la stessa tranquillità e la stessa profondità che possiamo avere in una serata con amici che magari abbiamo appena iniziato a conoscere, con cui però abbiamo delle affinità. Ed è anche qui il passare dai grandi contenitori commerciali, che sono le grandi piattaforme social a scopo di lucro, alle comunità virtuali. Quindi comunità, non siamo utenti ma siamo persone, non siamo genericamente indistinti, ma in quanto comunità, in quanto tribù culturale, abbiamo dei principi, dei valori su cui vogliamo discutere, appunto, senza dover rifare ogni volta l'ABC. E soprattutto ci siamo accorti di due cose. La prima è che abbiamo in mano le tecnologie più potenti della storia dell'umanità, cioè negli anni 70 gli operai avevano molta fatica a fare la fabbrica del popolo, perché ci volevano un sacco di soldi, la dovevi costruire questa fabbrica. Oggi possiamo fare il social network del popolo con pochissime risorse ed essere alla pari come tecnologie, come strutture, con i più grandi poteri del nostro tempo, che sono quelli dei social network commerciali.
Oddio, forse ce l'abbiamo fatta.
Prova.
Sì, ce l'abbiamo fatta, io sono qua.
Ok, perfetto. Allora, soltanto una breve introduzione. Siamo in linea con Kenobit. Ce l'abbiamo finalmente fatta. Lui è un admin di una delle istanze del Fediverso di livello segreto, che tra l'altro è un'istanza anche abbastanza numerosa. E niente, come prima domanda ti chiedo un po' da dove provieni e un po' quali sono state le spinte che ti hanno portato appunto a creare questa dimensione all'interno di Mastodon.
Allora, io mi occupo di videogiochi più o meno da una vita, nel senso scrivevo sulle riviste di videogiochi, mi guadagno la pagnotta traducendo videogiochi e soprattutto suono il Game Boy, faccio techno con il Game Boy. E ho scoperto l'esistenza di Mastodon proprio frequentando i centri sociali. Cioè, una volta ho suonato, cioè svariate volte ho suonato all'XM24 e ho scoperto lì l'esistenza di, tramite i vari club eccetera, ho scoperto l'esistenza di Mastodon, ho scoperto l'esistenza di Bida, di Mastodon.Bida, e mi ho fatto un account ai tempi su Bida, poi ero stato poco dietro alla cosa, però da lì avevo iniziato a riflettere e a ragionare su cos'erano i social network e su quali erano le loro conseguenze, anche perché facendo streaming su Twitch, facendo un po' di cose, insomma, purtroppo io i social network li devo usare, e negli ultimi, e quindi ho scoperto che esistevano, che esisteva questa dimensione più bella grazie a Bida, e a un certo punto, veramente dopo 2 anni di pandemia, in cui secondo me alcune dinamiche online che sono proprio tossiche dei social, ossia il fatto come l'engagement viene premiato dagli algoritmi, è finito che la gente ha passato 2 anni a litigare su Facebook o quant'altro, e quella roba lì, visto che porta soldi alla piattaforma, veniva boostata tantissimo. Quindi ho detto, accidenti, ma questa roba qua è veramente il male, è veramente dannosa, è veramente pessima, fa male alla società, ma fa male anche a me, nel senso che io mi trovavo, ho detto, ma io nel 2021 ho letto meno libri, e come mai? Ho avuto meno tempo? No, ho realizzato che avevo letto meno libri perché avevo letto un sacco di gente che litigava su internet, e questa cosa mi aveva arricchito zero e aveva spostato la società di zero. E quindi ho detto, proviamo a fare un'istanza di Mastodon, e io avevo visto che c'era tanta bellezza su Mastodon e tutte le varie istanze del giro antagonista, che a me piace molto e con il quale che frequento molto, però ho detto, ok, secondo me la cosa che posso fare io a livello di contribuire al Fediverso, posso provare a portarmi dietro un po' di gente che normalmente mi segue o che comunque è interessata a un tot di cose che faccio, che magari non sarebbe finita su un'istanza di Mastodon, magari non l'avrebbe scoperto, perché magari non è una persona assegnata di software libero o che non frequenta determinati giri. Proviamo a fare un'istanza, e l'abbiamo chiamata a livello segreto, e l'abbiamo fatta nascere intorno a tutta una serie di valori che tra l'altro in gran parte sono esattamente quelli di altre istanze, valori di innanzitutto di cortesia, di stare bene, di volersi bene e di fare quello che facevamo in altri posti di internet, ma in un posto che è casa nostra, in un posto nostro, quindi in un posto senza pubblicità, più etico, vabbè, questi discorsi oggi li avremmo fatti mille volte. E quindi è nata una comunità che a me piace veramente tanto, che è livello segreto. Su livello segreto la gente condivide cose, condivide musica, condivide fumetti, abbiamo tra l'altro una forte comunità di persone che fanno cose. Io odio il termine content creator perché mi sembra veramente che siamo degli ingranaggi, quindi avevo detto che lì dentro siamo creature contente. E c'è un sacco di creature contente su livello segreto, e abbiamo e quindi c'è gente che disegna, gente che ascolta musica, fa musica, condivide fumetti, condivide articoli, si parla di videogiochi, si parla un pochettino di tutto. Questi sono i temi che vengono affrontati di più, però ecco, vengono affrontati questi temi magari poco impegnati, ma vengono affrontati con tutta una serie di valori importanti. Vogliamo che tutto sia accessibile, quindi tutte le cose che si usano molto nel Fediverso, gli alt text, e ovviamente abbiamo tutta una serie anche di regole gestite in maniera molto anarchica, in realtà, nel senso cerchiamo di spingere quel concetto di libertà come non bene individuale ma bene condiviso. Quindi ci sono una serie di rinunce volontarie che vengono fatte, tipo non utilizzare certe parole, e si è creato una bella comunità che tra l'altro si modera da sola. Dietro la distanza ci siamo io e Ed, che è l'altro admin, che salutiamo, e posso giurarvi che nonostante sia a livello, noi siamo in fuga dai numeri, non ce ne frega niente, però livello segreto, pur avendo poco meno di 3000 utenti, al momento ha il volume più alto di interazioni, mi risulta, e non abbiamo dovuto moderare niente. E questo ambiente senza pubblicità, con tutti questi valori, ha generato anche una comunità che si vuole molto bene. C'è molta solidarietà, c'è molto meno bisogno di performare, quindi la gente si mostra in alcune occasioni più vulnerabile, e se io ti vedo vulnerabile ti chiedo: ehi, come stai? Hai bisogno? E quindi c'è una, pur avendo un tema che non è molto impegnato, che è quello di, appunto, videogiochi, intrattenimento, musica, fumetti, libri, così, c'è proprio un clima di grande collaborazione, c'è un po' il clima che io vorrei vedere nel mondo, ecco.
Sì, scusa, ti interrompo un attimo, soltanto volevo fare una precisazione su quello che dicevi all'inizio, che giustamente parlavi anche della premialità, no? dei social, e quindi di come un certo tipo di comportamenti viene premiato, a cui viene data visibilità. Forse un punto cardine anche che mi sono dimenticato proprio a inizio puntata, e che una delle tante cose che si cerca di fare all'interno del mondo del fediverso è anche quello di limitare tutta una serie di queste riproduzioni, quindi non ci sono degli algoritmi che aumentano le visualizzazioni, semplicemente la timeline va per diciamo l'ordine cronologico delle pubblicazioni. E in più, al tempo stesso, diciamo, le singole stanze possono prendere delle decisioni. Ad esempio, noi come cisti abbiamo il limite delle persone che ti seguono. Cioè, se tu hai un profilo su Mastodon, vedi sempre che tutti quanti e tutte quante sono seguite da 42 persone. E né una di più né una di meno, e questo viene fatto perché in realtà sembra una cosa banale, ma è una cosa che influenza anche il modo di stare all'interno del social, di crearsi una sorta di palcoscenico, di dover appunto anche rientrare in una certa proposizione culturale, non saprei come dire.
Ma assolutamente, cioè, secondo me la parola chiave qua è la competizione, perché gli altri social ci mettono veramente molto in competizione. Il like, che in sé per sé sarebbe un gesto di apprezzamento, in realtà su molti social viene usato appunto come metrica per decidere cosa far visualizzare all'algoritmo. E quindi automaticamente diventa una competizione per chi fa più like, perché io voglio che la roba che scrivo venga vista, e questa è una roba che va a influenzare i contenuti. Cioè, ma su Facebook sono robe che si sono viste nel corso degli anni, è proprio degradata il livello della conversazione, perché una volta magari si parlava, a un certo punto hanno iniziato a contare i like e le reaction, e quindi quelle cose, se la pensi così metti il pollice in su, se la pensi così metti la faccina che ride, e quindi erano una roba che ha da un lato abbassato il livello della conversazione, dall'altro ha creato delle meccaniche molto tossiche, anche perché poi tu, se vuoi stare nelle grazie di quell'algoritmo e magari ne hai bisogno perché vuoi promuovere delle cose o hai un'attività, così tu, per stare nelle grazie di quell'algoritmo, devi letteralmente modificare i tuoi contenuti, devi fare dei salti mortali, devi così, molto molto male secondo me. E la cosa che amo di Mastodon è appunto che la timeline è cronologica, quindi i like non ci sono, ci sono le stelline, ma le stelline sono un segnalibro che ti metti tu, magari io ho fatto un tweet che ti piace e te lo vuoi recuperare tra due settimane, ci metti una stellina e tu hai la tua, il tuo archivio di robe che ti sono piaciute, a cui puoi accedere, ma quella stellina non muove niente a livello di cosa viene visualizzato o no, e quindi non è una competizione. E in generale è molto bello che, secondo me, su Mastodon si combatte, è la gamification alla fine, cioè si combatte questo creare tendenze di competizione e di premio di alcune cose che non possono che essere dei meccanismi tossici. Noi non abbiamo, su livello segreto, non abbiamo il limite che avete messo voi su Cisti, ma almeno io cerco un attimino di dare l'esempio che vorrei vedere, nel senso, io sono l'admin di livello segreto, quindi molta gente che arriva su livello segreto mi segue e io faccio subito follow back, cioè ti seguo anche io, perché noi non è che siamo qua per ricreare dei meccanismi in cui qualcuno è più figo degli altri, in base a cosa poi? Cioè in base a un numerino su un server, ma che tristezza. E quindi non vogliamo creare delle star, dei palchi, vogliamo creare uno spazio in cui si può parlare e stare bene, e si possono organizzare cose, si possono fare cose belle senza dover stare dentro i confini di algoritmi non trasparenti, tra l'altro, e altrui, e due, recuperando quello che secondo me dovrebbe, ce n'è proprio molto bisogno dopo tutti questi anni, che è non la competizione ma la cooperazione e la solidarietà. Io, se posso dire, poi lascio il microfono, una roba che mi ha molto colpito dell'esperienza, che per me ovviamente è nuova l'esperienza di livello segreto, cioè da poco più di un mese, la cosa che mi ha stupito è come, mettendo queste basi, cioè questi valori alla base, anche se l'istanza non è nata con dei fini politici o antagonisti, una roba che mi colpisce è come molte delle dinamiche si comportino naturalmente come le vorrei io, quindi con lo stesso tipo di rispetto e di solidarietà che vedo magari in centro sociale di solito. Questa cosa mi prende molto bene e mi fa pensare che come impostiamo le piattaforme, come sono strutturate, ha una grande importanza e plasma poi non solo i contenuti ma proprio i rapporti.
Beh, dai, direi che ci hai detto praticamente tutto. Io avevo, cioè, mi ero segnato qualche domanda che mi poteva interessare anche sull'automoderazione, ok, ma direi che mi hai risposto presentando Livello Segreto, hai detto praticamente tutto.
Scusami, sono logorroico. L'automoderazione è interessante come discorso, perché io mi aspettavo di dover moderare. Io ti giuro, non ho mai moderato niente su livello segreto, ci sono stati solo un paio di casi in cui ho scritto un messaggio alla persona che aveva scritto qualcosa dicendo: guarda, sta roba secondo me è un po' problematica per questo, e la risposta è: ah, bella lì, grazie, la tolgo, e poi non lo fa mai più. Cioè, per me è veramente un concetto di anarchia e autogestione, cioè non sono parolacce, sono delle belle parole, secondo me.
Beh, sì, chiaramente, volentieri. Allora, dai, mi sa che ci risentiremo, se non per Mastodon, magari per qualcos'altro, magari qualche concerto in 8 bit.
Guarda, volendo, io a Torino l'ultima volta avevo suonato al Lab Manituana, sì, ma quando mi volete a Torino io vengo sempre, cioè...
Dai, chissà che a settembre c'è quel grande evento che quest'anno cade a Torino, magari potrebbe essere l'occasione, no?
Per si potrebbe particolarmente.
Ok, dai, allora ti auguro buona giornata, non ho visto se ci sono messaggi o particolari richieste da parte di chi è in ascolto, ma direi di no. E niente, grazie mille per il contributo.
Grazie a voi per il tempo. Bella lì. Ciao. Bella. Ciao.